se preannunciava, cercherò di fare un po' un focus su educazione femminile tra paternalismo, lavoro domestico e controllo sociale, che di fatto è stato un po' riassunto anche rispetto all'iniziativa svoltasi appunto alla sala Piacentino di cui si accennava prima, e mi ricollego comunque a quanto già si diceva per dare degli ulteriori cenni storici, dato che di contestualizzazione c'è sempre più bisogno. Siamo anche reduci un po' da iniziative nelle scuole, quali il 10 febbraio, di cui di contestualizzazione c'è sempre molto, molto, molto poco. E quindi, riprendendo appunto le tematiche approfondite all'interno dei due testi sui quali dopo torneremo, abbiamo appunto un regio decreto del 9 dicembre 1926 in tema di assunzioni, dato che durante il fascismo le donne vengono proprio escluse dai concorsi per le cattedre di lettere, latino, greco, storia e filosofia nei licei classici e scientifici, oltre che dall'insegnamento di italiano e storia negli istituti tecnici. Addirittura si vieta che vengano nominate dirigenti o presidi di istituto. Facendo un passo indietro, però, già il Regio Decreto 1054 del maggio 1923, che fa parte dei vari decreti che compongono la riforma Gentile, vieta alle donne la direzione delle scuole medie e superiori. Una riforma, quella targata Gentile, che è la stessa che istituisce il liceo femminile ed è proprio permeata dalla cultura fascista e patriarcale, secondo cui la donna va intesa come madre e come proprietà del marito. Tra l'altro, lo si citava già durante l'iniziativa pubblica, nell'opera di Gentile, La donna e il fanciullo del 34, abbiamo uno scritto intitolato La donna nella coscienza moderna. E questo scritto sicuramente non stiamo qui ad approfondirlo, ma chiarisce molto bene questo aspetto che non è appunto limitato al passato, ma continua insomma un po' ad avere i suoi effetti nefasti. Abbiamo poi una legge 221 del 34 che invece limita le assunzioni delle donne riservando pochi posti nei bandi di concorso e anche un ulteriore salto, diciamo, di qualità, anche se di qualità non parliamo decisamente, che è il decreto legge 5 settembre 38, che fissa un limite del 10% all'impiego di personale femminile negli uffici pubblici e privati. Ultimo tassello, non per importanza, ma proprio per darci un po' un'idea, no, di continuità storica, è il Regio Decreto del 39, il 989, che precisa quali impieghi statali possano essere assegnati alle donne. Parliamo quindi di dattilografia, telefonia, stenografia, ma anche raccolta e prima elaborazione di dati statistici, piuttosto che biblioteca o segreteria. Queste sono le mansioni citate, oltre che cassiere o addette alle vendite, quindi anche proprio si limita, come dire, il campo d'azione anche a livello lavorativo delle donne in questo senso. È importante dire, al di là di queste date e delle loro limitazioni sancite per legge, che l'ingerenza della Chiesa cattolica in questo momento è fondamentale, proprio va di pari passo con il fascismo. Infatti, abbiamo nel maggio del 1931 una lettera enciclica intitolata Quadragesimo anno, targata appunto da Pio XI, che condanna proprio il lavoro delle donne fuori dalle mura domestiche. E quindi, in un contesto sociale che è di crisi e di forte disoccupazione, la Chiesa è, ovviamente il fascismo in primis, hanno la consapevolezza che l'intero ordine sociale abbia subito una violenta scossa dopo la rivoluzione russa, per cui il tema della nuova enciclica si amplia dalla questione operaia a quella che viene definita la ricostruzione dell'ordine sociale. Quindi nulla viene fatto a caso. E anche in questo senso, nel 1933, ad esempio, abbiamo l'istituzione della giornata della madre e del fanciullo, che non a caso viene istituita il 24 di dicembre. Insomma, sono una serie di cenni storici che magari possono apparentemente sembrare una noiosa carrellata, ma che in sintesi sono utili a capire che con una gradualità che sicuramente è incalzante, il fascismo e la guerra plasmano con forza il ruolo e l'immagine delle donne, proprio a partire dal mondo della scuola che stiamo approfondendo e dalle sue gerarchie. Difatti le ragazze sono rigidamente separate dai maschi e inquadrate nelle piccole italiane, nel caso in cui abbiano dagli 8 ai 14 anni, sono quelle ragazze, quelle bambine a cui la Befana fascista, lo ricordavamo all'iniziativa, regala un paio di zoccoli. Ma poi abbiamo anche per le ragazze tra i 14 e i 17 anni le giovani italiane e infine le giovani fasciste, che sono quelle giovani donne che vanno dai 18 ai 21 anni. Ognuno di questi gruppi, ognuna di queste formazioni, di questi inquadramenti, è soggetto a una propaganda di indottrinamento che proprio punta, lo si legge appunto all'interno del libro sui banchi di scuola tra fascismo e resistenza, questo è importante sottolinearle la fonte, si legge proprio che la propaganda di indottrinamento punta alla formazione spirituale e sociale della donna fascista. E qui mi ricollego anche a quanto diceva la compagna prima, abbiamo uno sport e in particolare una ginnastica che diventa un po' un focus, uno strumento di controllo non solo del fisico ma anche del carattere, uno strumento di controllo rispetto al cambiamento dell'immagine della donna e del suo ruolo. Se infatti lo sport tutto sommato non aveva mai avuto chissà quale ruolo, chissà quale considerazione, dato che tendenzialmente tantissime persone fin da piccole venivano costrette di fatto al lavoro nei campi e basta, da quel momento, a partire appunto dal ventennio, lo sport fa sì che l'immagine della donna debba essere quella di una persona con robusta e sana costituzione, fondamentalmente per fare tanti figli. Nel frattempo assistiamo anche all'era appunto di lavori manuali e di cucito, poi di lezioni di economia domestica, sulle quali insomma torneremo anche tra poco, ovviamente lezioni di religione e visite ad enti assistenziali. In collaborazione ad esempio con l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia vengono avviati dei corsi di puericultura, ad esempio il caso dello Scalcerle, l'istituto appunto più numeroso che abbiamo qui a Padova, che ha quasi 1600 studenti attualmente e sul quale appunto torneremo dopo. Il libro che citavamo prima sui banchi di scuola tra fascismo e resistenza, è importante sottolinearlo, nasce da una proposta del Centro di Ateneo per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, dal Museo dell'Educazione dell'Università di Padova e dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. È un libro secondo me molto molto interessante, sia dal punto di vista politico che da quello storico e dal punto di vista anche sociale e locale. Perché? Perché approfondisce proprio cinque delle scuole padovane, tra virgolette, un po' più storiche, un po' più conosciute. La prima è il Duca d'Aosta, che è già stato menzionato nell'intervento precedente, appunto. Attualmente è un liceo delle scienze umane, quando io l'ho frequentato era liceo delle scienze sociali e prima ancora era istituto magistrale. All'interno di questo libro, appunto, sui banchi di scuola tra fascismo e resistenza, vediamo come al Duca d'Aosta si registri una forte ingerenza dell'apparato di regime, del regime fascista, non solo nelle giornate di rito o nella didattica, ma anche e soprattutto nella quotidianità. Perché? Perché, per esempio, durante la famosa ricreazione, le ragazze sono obbligate a stare in classe mentre i ragazzi possono serenamente stare in corridoio. Ai docenti di sorveglianza viene proprio imposto di evitare i passaggi degli studenti da un piano all'altro e nello specifico solo i fratelli possono incontrarsi nel caso in cui debbano scambiarsi dei libri o degli strumenti. Abbiamo poi alunne e professoresse che devono indossare il grembiule o l'uniforme. Un altro aspetto rispetto proprio al Duca d'Aosta, che è molto, come dire, interessante, ovviamente triste nello stesso tempo, è il fatto che dal 1929 gli studenti maschi sono esonerati dal pagamento delle tasse per la frequenza del triennio superiore. Le studentesse, d'altro canto, sono escluse proprio dal corso di cultura militare, che, attenzione, è un corso attivo già dall'anno 1934-1935 e diventa proprio obbligatorio per gli studenti maschi di quarta nel 1936. Cosa c'è da dire rispetto al Duca d'Aosta che, come dire, fa da apripista anche rispetto a tutta una serie di questioni? C'è da dire che se le studentesse sono appunto vincolate al momento della ricreazione piuttosto che a tutta una serie di corsi che devono frequentare oppure non frequentare, ebbene sono anche oggetto del divieto di trucco e di smalto alle unghie. Su questa cosa proprio i docenti sono obbligati, con tutta una serie di circolari, a vigilare. E, ulteriore tassello, abbiamo letto che chi ha compiuto 19 anni può iscriversi al corso di infermiere volontarie della Croce Rossa e il preside proprio raccoglie i loro nominativi. Se in un certo senso poi abbiamo cercato anche di trovare un filo logico, no, tra ieri ed oggi, vedere quali sono le continuità e le discontinuità, sicuramente una cosa molto molto triste che oggi chiamiamo PCTO, pochi anni fa chiamavamo alternanza scuola-lavoro, beh, la ritroviamo proprio nell'anno 1942. Perché? Perché al Duca d'Aosta appunto abbiamo l'obbligatorietà di attività lavorative durante l'orario scolastico e nello specifico le ragazze sono dedicate alla fabbricazione di indumenti per i soldati. A questa attività viene proprio dedicata un'aula apposita, oltre all'attività agricola, mentre gli studenti maschi, insomma, vengono indirizzati alla falegnameria. Oltre al Duca d'Aosta, appunto, all'interno di questo testo abbiamo anche il Tito Livio, altra scuola appunto particolarmente famosa qui in città, appunto il liceo classico, dove durante il fascismo alle alunne viene imposto il grembiule definito sufficientemente lungo. E quindi anche qui assistiamo ad una mania rispetto all'abbigliamento delle studentesse che nel 1941 devono dedicarsi in maniera obbligatoria ad opere dirette a scopi assistenziali, come la partecipazione alla cosiddetta giornata del fiocco di lana, che viene fissata il 3 novembre del 41, durante la quale, in sintesi, si raccolgono tutte insieme i pezzi di lana, gli scampoli di lana recuperati dalle insegnanti in ogni classe, sempre per fare che cosa? Sempre per gli indumenti dei soldati. Questo viene definito un contributo alla guerra, tanto quanto i famigerati orti di guerra, che di fatto proprio vincolano la scuola ad un'economia che non è altro che un'economia di guerra, per l'appunto. E passiamo poi anche come terza scuola approfondita all'interno di questo libro allo Scalcerle. L'istituto Scalcerle oggi è un istituto tecnico chimico-biologico nonché un liceo linguistico ed è comunque una delle prime scuole secondarie femminili fondate in Italia nel lontano 1893. A partire dal 1924 lo Scalcerle ha un corso di avviamento della durata di 3 anni, poi ha una scuola professionale sempre di 3 anni e altri 2 corsi che sono il Magistero dei Lavori Femminili, già il nome non promette nulla di buono e questo dura invece 2 anni, e un corso commerciale di 4 anni che non a caso con il senno del poi verrà soppresso. E nel 1928 sarà istituito un magistero di economia domestica che all'inizio appunto di questo focus più specifico abbiamo citato. Ecco, una cosa che ci ricollega anche un po' a passato e presente sono anche i termini. Quindi all'interno del testo troviamo termini come semplificazione e snellimento dell'offerta formativa. Questa semplificazione si traduce nel fatto che una serie di corsi, come dicevo, vengono soppressi, ma vengono invece incentivati i cosiddetti lavori donneschi e l'economia domestica. Infatti, nel Consiglio dei Ministri del 1935 si legge proprio testualmente che questa scuola ha il compito di preparare le giovani al loro futuro di ruolo di vera donna di casa, madre di famiglia, non a caso, conscia di tutti i suoi doveri, addestrata ad ogni cura domestica, dalla più umile a quella che ha un alto contenuto spirituale, l'allevamento e l'educazione della prole. Quindi, in maniera anche molto ripetitiva, proprio come un mantra, si legge continuamente all'interno delle circolari, delle dichiarazioni, che compito di questa scuola è preparare spiritualmente al governo della casa. E qual è il dramma in questo? È il fatto che nell'arco di questi 20 anni, dei 20 anni di regime fascista, sono smantellati tutti quei progressi conquistati nel campo dell'emancipazione. Non si parla più assolutamente di donne colte, di insegnanti, di contabili, ma anche di sarte, di modiste, ma abbiamo l'unico e solo destino di massaia e madre di tanti figli. Addirittura abbiamo una preside, tale Olga Cazzarioli, che dopo la riforma dei primi anni 30 affermava che lo Scalcerle era la vera scuola fascista per la donna fascista. E infatti c'è anche un faldone conservato allo Scalcerle e intitolato Opera Nazionale Balilla e Gioventù Italiana del Littorio, dal febbraio 1930 al febbraio 1940, un faldone che ha una mole enorme. Dentro ci sono domande di esonero dall'educazione fisica, ci sono tasse da pagare, esami, elenchi e quant'altro. E quello che emerge cos'è? È il fatto che l'iscrizione all'Opera Nazionale Balilla non fosse obbligatoria, ma praticamente lo diventa di fatto. Perché? Perché garantiva l'accesso a tutta una serie di agevolazioni. Andiamo appunto dalla refezione gratuita a quella ridotta, alla copertura delle spese dei libri, dell'abbigliamento, fino alla cancelleria o ai soggiorni alle colonie. E quindi è per questo che si vede come in questo decennio, appunto dal 30 al 40, l'adesione all'Opera Nazionale Balilla e alla GIL, cioè alla Gioventù Italiana del Littorio, arriva addirittura al 100%. Ora, abbiamo appunto visto come in varie scuole una delle cose che balza proprio all'occhio è questa ossessione per il vestiario delle studentesse, e difatti si parla proprio di pedagogia del disciplinamento del vestiario, appunto un'ossessione per la divisa, ad esempio, proprio allo Skalcherle, andando in conclusione, nel febbraio del 1940 la preside Morelli comunica al provveditore, che l'aveva richiamata, che pochissime studentesse risultano mancanti della divisa. In realtà non erano poi così poche, perché 114 studentesse su 549 non avevano la divisa completa e 56 non l'avevano affatto. E alle studentesse viene poi chiesto qualsiasi sacrificio, si legge proprio così, per tenere in ordine la divisa. Ora, questo testo, appunto, lo ripeto, che è sui banchi di scuola tra fascismo e resistenza, oltre al Duca d'Aosta, al Tito Livio e allo Skalcherle, approfondisce anche il Calvi e il Nievo. Stando però al focus, che è quello di educazione femminile tra paternalismo, lavoro domestico e controllo sociale, si può comunque dire che rispetto a Calvi e Nievo, cioè le altre due scuole approfondite, non ci siano chissà quali discontinuità rispetto alle scuole che abbiamo invece un po' più approfondito. Vediamo come al Calvi ci sia tendenzialmente una composizione studentesca di media e piccola borghesia. Obiettivo appunto del Calvi è formare giovani per ricoprire uffici di concetto, così chiamati, e direttivi nelle aziende, e anche avere una prosecuzione all'università. Quindi l'aspetto femminile sicuramente non è, in questo caso, dato quello che abbiamo già detto, non è particolarmente approfondito. Rispetto al Nievo, comunque, in sintesi, anche qui possiamo dire che le studentesse non oltrepassano il 17% degli iscritti. E quindi, preso atto comunque di tutta una serie di dati decisamente molto molto interessanti, che comunque fanno anche vedere come dietro all'ossessione dell'abbigliamento, del controllo del comportamento, dietro alle parate, alle giornate ad hoc, eccetera, non ci fosse perennemente chissà quale adesione, abbiamo cercato un po' anche all'interno del nostro dibattito, all'interno appunto del gruppo lavoratrici e lavoratori della scuola contro la guerra, di trarre delle conclusioni che possano esserci utili un po' all'oggi. E sicuramente quello che emerge è il fatto che il ruolo delle donne all'interno di una società patriarcale, a livello proprio di identità delle donne, ecco, il ruolo è sicuramente dato anche dalle intersezioni tra libertà politiche, di classe e di genere. Un esempio anche che ci è balzato proprio agli occhi rispetto a delle analogie, infatti, che ci sono tra passato e presente, tra l'ossessione durante il regime fascista del controllo dell'abbigliamento e dei comportamenti delle studentesse, e il presente, ci ha riportato proprio l'esempio di Cividale del Friuli, che, per chi non lo conosca, è un comune dove il mese scorso nelle scuole superiori è stato diffuso un opuscolo per come dire, prevenire le aggressioni e combattere la violenza. Questo era l'intento dichiarato di questo opuscolo. Niente si dice rispetto al comportamento di studenti o docenti, bensì le studentesse sono fondamentalmente invitate a evitare abbigliamenti succinti, a evitare di, si legge, lanciare sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti, e quindi fondamentalmente la violenza diventa un tema trattato come femminile anziché un problema sistemico. Quindi un'analogia che abbiamo ritrovato, ecco, a partire da questo esempio, ma se ne potrebbero fare tanti altri, è il fatto che tra ieri ed oggi abbiamo ancora una retorica dei mostri, un atteggiamento emergenzialista e securitario che poi in realtà nasconde la struttura fascista e patriarcale della società. E, abbiamo visto e lo vediamo insomma tutti i giorni lavorando all'interno delle scuole che l'educazione nella scuola e il controllo sociale sono proprio intimamente connessi. Mi verrebbe anche da aggiungere un ulteriore tassello che è stato anche citato all'interno dell'iniziativa pubblica che abbiamo fatto, ovvero il codice Rocco, un codice che è di epoca fascista che non a caso inasprisce la cosiddetta autorità maritale. Il marito ha infatti il pieno controllo sui beni di famiglia e questi vengono ereditati solo dai figli maschi. Ma andando anche un po' più in là, abbiamo degli articoli come il 587 o il 544 che sono i trattamenti di favore penale a chi commette omicidio o lesioni per la cosiddetta causa d'onore e l'estinzione del reato di violenza sessuale in caso di matrimonio riparatore. Ecco, giusto per darci un po' un'idea, questi articoli sono abrogati solamente nel 1981 con la legge 442 e addirittura fino al 1996 la violenza sessuale viene considerata come crimine contro la morale anziché contro la persona. Quindi, come dire, questi tasselli non riguardano strettamente la scuola, ma lo abbiamo insomma dibattuto e ripetuto quanto l'educazione della scuola e poi tutto il resto dell'aspetto politico e sociale sia proprio intimamente connesso. È certo che, lo diremo anche dopo, assistiamo a quella che qualcuno ha definito una meravigliosa ironia. Perché? Perché se il fascismo appunto ha tutta questa retorica della donna come angelo del focolare, della donna come madre di famiglia, della donna al servizio della patria, beh, le partigiane prenderanno la retorica della femminilità morbida e rassicurante esaltata dalla propaganda fascista, ma gliela ritorceranno abbondantemente contro, appunto a suon di resistenza, spazzando via tanti degli stereotipi appunto sulla presunta passività femminile. Sarà sicuramente anche questo un collegamento che avverrà appunto un po' più tardi rispetto ad uno dei prossimi approfondimenti all'interno di questa puntata speciale.
Viene solo da aggiungere che chi ci ha governato e chi ci governa ha messo molto impegno per cercare di incasellare il ruolo della donna il più possibile per distruggere anche il suo portato rivoluzionario. Fortunatamente non ci è riuscito e comunque non ci riuscirà. E mettiamo un altro stacco musicale e ci rivediamo tra poco con un altro intervento riguardo questa volta un po' agli sviluppi delle leggi, basandosi un po' sul libro della scuola fascista, insomma ripercorrendo un po' quella che è stata anche la legge Bottai e di come il fascismo ha cercato di legiferare per costringere anche la scuola secondo i suoi dettami.